ad alta voce. Manuela Mandracchia legge C'era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari.
I 24 direttori di banca e i loro segretari siedono in permanenza nel palazzo della Comunità della Riviera e di lì conducono le trattative con i banditi. È un bel palazzotto del Cinquecento che, come dicono le guide, poggia su quattro pilastri angolari inframmezzati da robuste colonne di granito. Insomma, sotto c'è un portico dove si sta a chiacchierare all'asciutto quando piove. Sopra c'è una sala alla quale si accede per una scala esterna. Cosa assai utile, perché la gente può vedere la sfilata dei funzionari quando salgono e quando scendono, e di tempo in tempo i garzoni del caffè quando portano, secondo le ore, gli aperitivi o i digestivi. Sono 48 ordinazioni per volta. Un bel colpo. Il sindaco, per non far torto a nessuno, fa prendere le bibite ora da un bar, ora da quell'altro. Pagamento alla consegna. Pagano a turno i 24 direttori generali e la televisione può riprendere in diretta ora un assegno della Banca Lamberto di Hong Kong, ora uno della Banca Lamberto di Monte Carlo o di Montevideo. Il lavoro più pesante è per Duilio, che deve portare avanti e indietro dall'isola i messaggi. I banditi hanno posto un ultimatum. Se entro 48 ore non riceveremo il denaro del riscatto, cominceremo a mandarvi il barone Lamberto a pezzetti. Prima un orecchio, poi un dito e così via, fino a totale consumazione del soggetto. I banchieri hanno risposto che l'ordine glielo deve dare il barone Lamberto per iscritto, altrimenti loro non sono autorizzati a pagare né in lire né in noccioline. Il capobanda fa presente la cosa a Lamberto e lo prega di fornire un suo manoscritto. «Immediatamente», risponde il barone, e scrive su un foglio in inglese. «Gentili signori, che ne direste di un giretto in giostra? Vi invito al Prater di Vienna per il prossimo Natale».
«Perché ha scritto in inglese?»
domanda il capo, che non ha studiato le lingue. «Con quei signori io parlo sempre in inglese per il decoro».
«Qui c'è la parola Vienna, cosa c'entra?»
«Ho dato ordine di prelevare i fondi dalla mia banca di Vienna, che al momento è quella più fornita di banconote italiane di piccolo taglio». I 24 direttori generali discutono a lungo il testo del messaggio.
«La calligrafia è senz'altro quella del signor barone».
«Sì, ma lo stile non è il suo. Ha ragione il collega. Non ricordo che il barone abbia mai usato la parola giostra».
«Anche quel giretto, al posto di giro, mal si addice al suo carattere, alieno da frivolezze e diminutivi».
«Lo scritto», aggiunge un altro, «contiene anche distrazione assolutamente in contrasto con la mente lucida e concentrata del barone. Difatti, quando si accenna al Prater di Vienna, si parla della grande ruota, non di una qualsiasi giostra».
«Una giostra è roba adatta tutt'al più alla fiera di Crusinallo».
All'unanimità l'assemblea decide di respingere il messaggio, chiedendone uno in tedesco.
«Perché in tedesco?»
domanda il capobanda al barone, sottoponendogli la richiesta. «Evidentemente il direttore della mia banca di Vienna, essendo lui quello che deve tirar fuori materialmente i quattrini, vuole essere ben sicuro di aver capito».
«Avanti, scriva».
«E la penna?»
«Eccola lì».
«No, scusi, quella è la penna con cui ho scritto il messaggio precedente. Io non ho mai usato la stessa penna per più di un documento. Anselmo, portami una penna nuova». Anselmo obbedisce e il barone scrive in tedesco. «Gentili signori, con la presente ordino che da tutte le mie banche siano licenziati in tronco tutti gli impiegati che non sanno ballare il tango. Firmato Lamberto».
«Cosa c'entra il tango?»
domanda il capo dei 24L, indicando l'unica parola del messaggio che riesce a capire. «È una parola in codice, per dire miliardo. Non vorrà mica che parli di soldi apertamente. E se il biglietto cade in mano a qualche spia?»
«Più che giusto»,
ammette il capo, dimostrandosi comprensivo. Il messaggio arriva dove deve arrivare. I 24 direttori generali lo leggono ad alta voce e la discussione è aperta.
«Siamo alle solite.
La calligrafia è indubbiamente quella del barone Lamberto. Anche la firma è la sua. Sono in grado di provarlo». Così dicendo, l'oratore mostra una cartolina postale che il barone gli ha spedito l'anno scorso da Miami, Florida. La cartolina passa di mano in mano. Tutti controllano e confrontano la firma con quella del messaggio. Lo stile, però, rivela una personalità ben diversa da quella che conosciamo.
«Esatto! Il signor barone non ama il tango».
«Può darsi che non l'ami adesso, perché ha 94 anni, ma che l'abbia amato in gioventù».
Lo escludo. Il signor barone, a memoria d'uomo, ha sempre amato solo i bilanci in attivo, i tassi di sconto, i libretti di assegni e i lingotti d'oro. I presenti applaudono. Anche i 24 segretari cessano un istante di prendere appunti per battere le mani. All'unanimità l'assemblea decide che il messaggio non è soddisfacente e che a questo punto occorre una prova non equivoca che il barone Lamberto è ancora in vita. I banditi dovranno inviare una sua fotografia fresca di giornata.
Gli daremo la fotografia,
acconsente il capobanda. Anselmo, ordina il barone, prendi dalla mia collezione di macchine fotografiche un apparecchio a sviluppo istantaneo e passa ad eseguire. Anselmo scatta la foto, aspetta qualche secondo, strappa il cartoncino. Il barone Lamberto è venuto benissimo, pare un divo del cinema, sorride che gli si vedono tutti i denti, ha un ricciolo che gli ricade sull'occhio destro.
Ora, dice il capo, hanno tutto quello che vogliono. Se non mollano i soldi, mi dispiace per lei, ma il prossimo capitolo sarà più doloroso.
Non si preoccupi, risponde il barone Lamberto. Ogni cosa a suo tempo. Altro viaggio di Duilio dall'isola di San Giulio al palazzotto della comunità. I 24 direttori generali si passano la foto di mano in mano, senza batter ciglio, in attesa che il barcaiolo esca dalla sala. Appena uscito scoppia la tempesta. Tradimento, questo non è il barone Lamberto. Truffa aggravata, millantato credito e falso in atto pubblico. Quest'uomo è un impostore. Troppo bello per essere vero. Meno male che abbiamo chiesto la foto. Pian piano la tempesta si calma. Cessano le esclamazioni e si passa alle osservazioni più attente, alle riflessioni più meditate. A guardarlo bene, si sente dire, qualche somiglianza con il barone Lamberto c'è. Dove? Per esempio, nelle orecchie. Il vero barone Lamberto è molto più anziano. Guardino. In così dire, l'oratore estrae dal portafoglio una fotografia che lo ritrae accanto al barone Lamberto, sulla terrazza di un albergo a Lugano. In questa foto il barone si appoggia a due bastoni, alla faccia di una tartaruga, agli occhi sepolti sotto le palpebre, è più morto che vivo. Subito tutti frugano nei loro portafogli ed estraggono fotografie nelle quali fanno coppia col barone. E il barone non è un giovane sportivo dal ciuffo spavaldo, ma un vecchio signore che sta in piedi solo perché non soffiano i monsoni. Osservino la testa. Quando mai il barone ha portato i riccioli? Potrebbe essersi messo una parrucca, mormora timidamente una voce. E le rughe? Dove sono le rughe? Con il trucco, insiste la voce, si possono fare miracoli. Ho conosciuto un soprano dell'opera che aveva 70 anni e ne dimostrava 25. Il barone non è un soprano! Però ama la buona musica. Questo è vero. Dopo un'ora di discussioni, l'assemblea decide di chiedere un'altra fotografia, nella quale si vede il barone Lamberto, non più di faccia, ma di profilo.
Perché di profilo?
Borbotta il capobanda dopo aver letto il contromessaggio. La sola cosa veramente bella del mio volto, spiega dolcemente il barone Lamberto, è il mio naso. Forse in quell'altra foto non si vedeva bene.
Sarà, conclude il capo. Ma io non mi lascio prendere per il naso. Ora le faremo la fotografia di profilo, ma gliela manderemo a quei signori accompagnata da un orecchio.
Quale orecchio? Domanda il barone Lamberto.
Uno dei suoi. Stia tranquillo. Abbiamo con noi un medico chirurgo. Le farà l'operazione a regola d'arte. Non sentirà il minimo dolore.
Grazie, molto gentile. Il capo fa sul serio. E anche il medico bandito. Sta affilando un rasoio su un pezzo di cuoio con uno stile inconfondibile. Scusi, domanda il barone Lamberto, lei ha fatto il barbiere per caso?
Per servirla, signor padrone.
Allora respiro, non mi guasterà l'allineamento delle basette. Il barone Lamberto è calmo e sereno. Strizza l'occhio al povero Anselmo, che non sviene solo perché si appoggia all'ombrello, e gli domanda con aria semplice: come sta, Delfina?
Bene, grazie, signor barone.
E il resto della famiglia?
Ottimamente, signor barone.
Rassicurato circa il lavoro che si svolge nelle soffitte, il barone è anche più tranquillo di prima e si permette di scherzare. Dottore, dice, vuol vedere se c'è anche del cerume da togliere?
Sarà fatto, signor barone.
Mentre il dottore taglia l'orecchio, Anselmo guarda da un'altra parte. Dopo un po', non sentendo né voce né rumore, si volta e vede il dottore che sta fasciando la testa al barone, mentre il capo dei banditi infila l'orecchio tagliato in una busta.
Glielo mandiamo caldo caldo,
dice. I 24 direttori generali ricevono contemporaneamente la foto di profilo del barone, il suo orecchio destro e un biglietto su cui il capo dei 24 Lamberti ha scritto: questo è il primo pezzo, domani o i quattrini o il secondo. 9 direttori generali svengono. Altri 9 corrono a lavarsi la faccia nel lavandino. Gli ultimi 6 restano senza parola. I 24 segretari prendono nota di questi avvenimenti senza permettersi reazioni personali. La foto di profilo ottiene effetti contrastanti. Il naso è senza dubbio quello del barone Lamberto, ma il collo, così pienotto, liscio e abbronzato, non somiglia per nulla ai bargigli rinsecchiti che si notano sopra la cravatta nelle fotografie ricordo in possesso degli illustri personaggi. A esaminare l'orecchio viene chiamato un dottore. «Bel taglio», dice, «lavoro da professionista. Si potrebbe riattaccare in pochi minuti e non si vedrebbe nemmeno il segno». Che altro ci può dire? «Ecco, per conto mio, questo è l'orecchio di un uomo sano, ben nutrito, che vive parecchio all'aria aperta e fa molto movimento, età compresa fra i 35 e i 45. Ne è sicuro? Ci metterei la mano sul fuoco? Ci metterebbe anche un piede nell'olio bollente? Senza esitare. Allora questo non è l'orecchio del barone, è l'orecchio di un impostore. La cosa non mi riguarda», dice il dottore. «Per conto mio, passo e chiudo». È un bel mistero, si dicono l'un l'altro i 24 direttori generali. Tutto farebbe presumere che un impostore abbia preso il posto del signor barone. Lo accusa la fotografia, lo accusa l'orecchio. Ma perché diavolo un impostore si sarebbe assoggettato a questa dolorosa operazione? Perché fingersi il barone in un momento in cui non c'è nulla da guadagnare e tutto da perdere? Dopo aver allineato una gran quantità di punti interrogativi, decidono che la notte porta consiglio e vanno a dormire nella villa di Miasino. La mattina dopo si interrogano a vicenda. C'è chi ha sognato cavalli bianchi, c'è chi ha sognato l'Oceano Pacifico, c'è pure chi non ha sognato per nulla o ha dimenticato il suo sogno. Ancora una volta il vecchio proverbio non ha mantenuto la promessa. Nessuno ha sognato un consiglio che faccia al caso. «Aspettiamo il secondo pezzo», propone il più prudente. «Poi decideremo». Il secondo pezzo è il dito indice della mano destra. Il capo dei 24L, non avendo ricevuto risposta positiva al suo messaggio con orecchio allegato, si scusa con il barone.
«I suoi dipendenti non si preoccupano molto della sua integrità corporea. Sono stato più crudele io a tagliarle un orecchio o i suoi 24 direttori ad infischiarsene».
«Secondo me», dice il barone, «avete fatto uno a uno».
«Avanti il dottore», dice il capo.
Il medico bandito arriva sorridendo con i suoi ferri.
«L'altro orecchio?»
domanda. Il capo gli spiega il nuovo programma e il medico esegue mentre il barone gli raccomanda: «Stia attento a non sbagliare dito, l'indice è questo, tra il pollice e il medio». Anselmo guarda dall'altra parte per non soffrire e vede nello specchio il barone che gli strizza l'occhio. «Come sta Delfina, Anselmo?»
«In buona forma, signor barone», balbetta il maggiordomo. «E il resto della famiglia?»
«Sempre al lavoro, signor barone. Sa, quando bisogna guadagnarsi da vivere...»
Anselmo si volta, l'operazione è finita. Il capobanda sta leccando la busta in cui ha infilato il dito tagliato e il bandito medico, dopo aver medicato la mano del barone, si accinge a rifare la fasciatura della testa.
«Che mi venga un colpo!» esclama a un tratto. «Guarda, capo!»
Il barone finge di spaventarsi. «È grave?»
«Questa è buona», dice il capo. «Se me la raccontassero in treno, non ci crederei».
«Ma cosa c'è?» domanda il barone. «Cos'è successo?»
«È successo che il suo orecchio è ricresciuto», spiega il bandito medico. «Se non gliel'avessi tagliato io stesso con queste mani!»
«Se non l'avessi infilato io stesso nella busta», aggiunge il capo perplesso.
«Beh», fa il barone, «non capisco tanta meraviglia. Anche alle lucertole ricresce la coda. Potate un albero e i suoi rami si allungheranno più robusti di prima. In autunno le foglie cadono, a primavera rispuntano. Il sole la sera tramonta a occidente e la mattina rinasce a oriente. Vecchi trucchi della natura».
«Sarà», dice il bandito medico. «Per me è la prima volta che vedo rinascere un orecchio. Ha fatto qualche cura speciale ultimamente?»
«Sì, ho fatto una cura per far ricrescere i capelli. Sa, ero diventato completamente calvo. Un mio caro amico mi ha procurato una ricetta orientale».
«Questi cinesi», borbotta il capo. «Ne inventano di tutti i colori. Ma non perdiamoci in chiacchiere».
E scrive il messaggio da accompagnare al dito. «Questo è il secondo pezzo. Domani mattina, se non avremo i soldi, vi manderemo un piede intero». Alla vista del dito, svengono 20 direttori su 24. I rimanenti si rifugiano sotto il tavolo.
I segretari prendono nota d'ogni cosa sui loro taccuini senza batter ciglio. Il medico, chiamato a esaminare il reperto, detta: dito indice mano destra in perfetto stato di conservazione, taglio netto a metà della falange, il dito appartiene a una persona in buona salute, di età compresa fra i 35 e i 45 anni.
Ancora l'impostore, si sente esclamare.
La nocca, prosegue il medico, scrutando la medesima con una lente a 50 ingrandimenti, presenta il tipico callo del pugilatore.
Cosa?
Vuol dire che il padrone del dito fa del pugilato. Come minimo, si allena con il sacco di sabbia. Osservino con i loro occhi personali.
Il signor barone non ha mai fatto pugilato.
Anzi, fino a una decina di anni fa è stato presidente dell'associazione contro gli sport violenti. Ha finanziato campagne di stampa contro la caccia e la lotta libera. In India è stato insignito della medaglia della mitezza.
Che altro ci può dire sul dito?
La pelle presenta altre notevoli callosità provocate dall'uso prolungato dei remi, dallo strofinamento con corde di canapa.
Un cordaio.
La vela, signori, lo sport della vela.
Un marinaio.
Si fanno ipotesi sull'impostore, ma rimane, congedato il medico, dopo avergli pagato la parcella più l'IVA, la domanda fondamentale. Perché mai un impostore si farebbe fare a pezzi al posto del barone?
Un santo, forse.
L'isola porta pure il nome di un gran santo, che la scelse per edificare la sua centesima chiesa. Il barone Lamberto è sicuramente un uomo di alti meriti, protettore delle vedove e degli orfani, promotore del credito, devoto alle finanze, eccetera. Ma da questo a supporre un intervento celeste in suo favore ci corre.
Bisognerebbe interpellare il parroco.
Trattandosi del barone, piuttosto il vescovo. Signori, dichiara una voce energica, non mescoliamo il sacro al profano. Per noi l'impostore è soltanto un impostore. Abbiamo una sola cosa da fare, respingere la sua impostura.
Benissimo, rimandiamo il dito al mittente e mettiamo per iscritto che non lo riconosciamo come proprietà del barone Lamberto.
La proposta è accolta.
Esigiamo, aggiunge un altro dei più arditi, di vedere l'intero barone in persona.
Eccellente suggerimento. Questo taglia la testa al toro.
Speriamo che non provochi al barone altri tagli.
Ma se si tratta di un impostore? Ah sì, l'avevo dimenticato. Duilio sta già volando su per la scala della comunità. Poi rivola giù, inseguito da giornalisti, fotografi, telecronisti d'ambo i sessi.
Che cosa succede? A che punto sono le trattative?
Duilio mostra la busta chiusa, nella quale c'è il dito del barone, il messaggio del capobanda e il contromessaggio dei 24 direttori generali.
Viene una bellissima fotografia, ma la busta rimane un mistero per tutti. È troppo piccola per contenere 24 miliardi, è troppo spessa per contenere solo un foglio di carta. Dall'alto delle colline circostanti, i cannocchiali da marina e i telescopi astronomici inquadrano la busta, Duilio col braccio alzato, il palazzotto della comunità. Gli ultimi arrivati, ce ne sono sempre, domandano ingenuamente: chi è quello? Ma il famoso barcaiolo Duilio, soprannominato Caronte. Interessante. E che fa con quella busta in mano? La caccia al tesoro?
Manuela Mandracchia ha letto C'era due volte il barone Lamberto. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Morese. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.